Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi.
Juraj Valcua, il castello del principe Barba Blu di Bartok.
Buongiorno a tutti, io sono Marco Pedrazzi
e io Diego Tripodi
e questo è A Note Spiegate. Ma Diego, questo pianoforte che abbiamo appena sentito, cioè Bartok qui fa...
È incredibile,
cioè tira queste mazzate, questi ritmi, questa energia vitale pura in un certo senso. Cioè penso che noi adesso abbiamo nelle orecchie tutta la musica rock, anche no, cose certo, molto diverse. Però se fossimo stati lì in sala nel 1913, alla prima esecuzione, forse non ci sarebbe piaciuto.
No, assolutamente. Saremmo rimasti scioccati come rimase scioccato il primo pubblico. Però c'è da dire che Bartok non nascondeva nulla, perché se tu presenti un brano al pubblico che si chiama Allegro Barbaro, insomma, qualcosa vorrà anche dire.
Sì, in effetti c'è un'onestà di intenti assoluta, ma questo è anche perché in quel periodo, no, correggimi se sbaglio, Bartok stava già cominciando a condurre le sue ricerche sulla musica ungherese, ma non solo, poi rumena, slovacca, sulla musica popolare in un
assolutamente,
certo senso.
Assolutamente, noi lo ricordiamo come grande innovatore della musica del Novecento, come grande sperimentatore, ma anche come grandissimo etnomusicologo.
Ecco, ti chiedo allora come mai, quando abbiamo scelto l'argomento per questa prima puntata, tu subito hai detto Bartok?
Ma assolutamente, perché io, carissimo Marco, adesso me ne andrò fra qualche giorno finalmente a sentire un concerto dal vivo.
Ah, finalmente, veramente.
Quindi il concerto in questione è l'esecuzione del Castello del Duca di Barba Blu. 8 e 9 giugno alle ore 19:30 presso l'Auditorium Manzoni di Bologna. L'orchestra è l'orchestra del teatro comunale ed è diretta da Juraj Valcua.
Potevi prendermelo un biglietto anche a me, però.
Ma te l'ho preso, ma è ovvio che te l'ho preso.
Ma senti, tu hai portato qua il programma di sala e vedo che c'è anche il baritono Szemeredi e il soprano Schöck, quindi non è solo un brano orchestrale.
Ma no Marco, certo che non è solo un brano orchestrale, è un'opera e quindi ci sono i cantanti.
Ah però...
Tu e l'opera proprio nemici.
No, sei tu l'esperto di opera in questa situazione, vabbè, diciamo. Sai che l'opera ne parli tu. Ma però con il Covid e tutto si può fare con tutta l'orchestra, tutti...
Bravissimo, infatti in realtà sarà un allestimento non scenico, cioè in forma di concerto, non ci sarà l'interpretazione sul palco da parte dei cantanti e in più è una versione, prima assoluta fra l'altro, ridotta, quindi con meno strumenti rispetto all'originale ed è a cura di Cloak.
Questa attenzione ridotta non significa che sia più povera, ma c'è proprio stata una trasfigurazione, una ritrascrizione del brano in modo che si potesse adattare all'organico in effetti un pochino ridotto. Bene, allora Diego, hai preparato qualche ascolto per noi?
Come
per
no?
Ah, bene. Vogliamo parlarne o rimandiamo?
No, allora prima ce lo ascoltiamo, diciamo, ce lo mandiamo così endovena proprio dritto e poi ne parliamo.
Oh, bene, sono pronto. Ecco, Diego, parti dal presupposto che io di quest'opera non so nulla.
Marco, parti dal presupposto che io non ne so molto più di te.
Non è vero. Tu sei un grande esperto di opera, di teatro musicale, quindi sei la persona giusta a cui chiedere. Ti dico che cosa mi è arrivato. Cioè, alla fine di questa scena, un po' in maniera anche improvvisa e forse direi anche un po' fastidiosa, ho sentito questi suoni acuti, dissonanti, sì, interrompere...
I flauti, gli oboi...
Ecco, sì, questi timbri così perforanti anche in un certo senso, con questa dissonanza interrompere una situazione invece estremamente statica, dove inizialmente la voce femminile e questo violino contrappuntano delle melodie, ma mi verrebbe dire sul nulla quasi, perché il resto è immobile, c'è qualche rintocco degli ottoni, c'è la celesta così scintillante... Come mai Bartok e il librettista Balázs mettono in scena una scena di questo tipo?
Ma quello stridore che tu senti, ed è proprio come l'hai descritto tu, corrisponde alla sottolineatura di un termine particolare, non un termine qualunque, che è sangue. Si parla di gemme preziosissime macchiate di sangue. E va a crearsi quindi questa figura caratteristica, questo stridore, che circolerà più volte durante l'opera, nell'orchestra, sempre in corrispondenza della citazione del sangue. Quindi è una cosa caratteristica.
Quindi noi ascoltatori possiamo anche orientarci, se vogliamo, nell'ascolto con questo segnale acustico su questa parola.
Sì, sì, sì.
Ma mi interessa, adesso per entrare un po' nel gossip, se Judith ha sposato un buon partito, perché abbiamo parlato di sangue, ma di gemme preziose macchiate di sangue. Cioè, quindi c'è un tesoro in questo castello.
C'è un tesoro, esattamente, che è quella... grande luminescenza che descrivevi tu, la descrizione di questo tesoro. Però Marco, stiamo procedendo malissimo, al contrario, partiamo dall'inizio. Noi stiamo ascoltando Il Castello di Barbablù, storia famosissima che tocca tematiche archetipiche, misteriose, simboliste, esattamente come le accoglie nel suo libretto Balázs,
Io mi ricordo dalla storia di Barba Blu che c'è il castello, ma con delle stanze chiuse a chiave, giusto?
Assolutamente, ci sono delle stanze che nascondono dei tesori o delle visioni o comunque dei misteri meravigliosi. E l'impaziente Judith, che è la nuova moglie di Barba Blu, riesce a convincere il reticente marito ad aprirle una dopo l'altra, però insomma andrà anche incontro a un destino abbastanza drammatico.
Ecco, allora ti chiedo a questo proposito, cioè...
questa era la terza porta, eh?
Ah,
la terza porta, e infatti la terza porta nasconde...
Su quante?
Su 7 porte.
Ah, e cosa nasconde? Il tesoro?
Nasconde questo tesoro pieno di gemme preziose, ori, di cui...
Però macchiate di sangue.
Però macchiate di sangue. Il sangue circola lungo tutta l'opera.
Ma scusa, quindi Judith e Barba Blu sono gli unici due personaggi?
Perché... Assolutamente sì.
Ah, perché io ho in mente che le opere di solito si pensa Verdi, hanno il coro, 10 personaggi.
Ecco, no? Certo.
Quindi sono solo due.
Sono soltanto due, e in più l'opera in un atto unico, quindi è una cosa particolare. E sono solo due ed è stato anche il problema iniziale della presentazione di questo lavoro da parte del giovane Bartok a una commissione, in qualche modo, a un concorso, che appunto per i due personaggi, soli personaggi, proprio per questa drammaturgia molto statica, dove hai queste porte che vengono aperte ma non succede mai niente, venne ritenuto un lavoro assolutamente antiteatrale e quindi, insomma, il povero Bartok non passò il concorso.
Senti, se Bartok non ha passato un concorso di composizione, per noi studenti di composizione c'è speranza.
Figurati, a voi.
Allora, senti, io direi che ci ascoltiamo il prossimo ascolto che hai preparato.
Vai.
Ma non... A me piace sentire senza
prima
sapere.
Ascolta,
dimmi solo il numero della porta.
Ah, è la sesta porta, quindi facciamo un bel passo avanti.
pazzesco, Diego, cioè ho sentito una certa staticità che già avevamo percepito nella porta 3. Ma in un clima completamente diverso,
completamente trasfigurato,
molto più freddo anche, molto
più algido, sì.
Ecco, infatti ti chiedo, ma cosa c'è dietro questa porta?
Guarda, dietro questa porta c'è forse la cosa più incredibile che si cela nelle stanze segrete di Barba Blu, cioè un laghetto di lacrime.
Ma come è possibile? Nelle prime cosa c'era?
Ma guarda, c'è una sorta di escalation nella inverosimiglianza di queste rivelazioni, perché si parte da cose anche plausibili come una sala delle armi, una sala delle torture, anche persino una tesoreria, per quanto piena di tesori, appunto. Forse ancora il giardino poteva starci. Poi la quinta, vedremo, è proprio un assurdo massimo, non a caso è al centro dell'opera, ma anche la sesta, insomma, come dici tu, con questo freddo laghetto, è insomma abbastanza particolare.
Ma ti chiedo una cosa, perché sette porte mi fa venire in mente
i sette fratelli.
sette porte per sette fratelli. No, più che altro penso ai giorni della settimana. Quindi ti chiedo, c'è una numerologia legata
a questo? Certo, perché questo fa parte del simbolismo del libretto, di quel clima. È assolutamente vero, i sette giorni della settimana, ma ti dirò di più, e qui purtroppo devo spoilerare un po' il finale. Quando si spalancherà la settima porta, che ovviamente nasconde le mogli precedenti di Barba Blu,
però
le ex a cui lui paga gli alimenti, sì. Insomma, ognuna di loro incarna un momento della giornata, e Judith sarà la quarta, che diventa quindi la rappresentante, in qualche modo simboleggerà la notte.
Quindi mi viene da dire, c'è veramente l'arco della giornata, dal mattino alla notte, ma anche le stagioni, dalla nascita, la primavera.
In molti infatti hanno trovato, forse direi giustamente, come lettura simbolica dell'intera opera, proprio non solo degli elementi introspettivi sulla psicologia, sui caratteri, eccetera, ma individuale, ma proprio forse anche una riflessione su ciò che è ciclicità, l'avvicendarsi della vita, della morte, nell'uomo come nella natura.
Ma quindi la curiosità estrema di questa Judith, che cerca di aprire tutte le porte nonostante anche la reticenza effetti rimane per la prima volta sbigottita,
lei
ferma.
Rimane attonita per la prima volta, perché appunto lei, nonostante il mistero che circonda Barba Blu, in qualche modo non può non capire la pericolosità e le conseguenze dell'apertura di queste porte, eppure ci passa sopra il sangue delle armi, passa sopra il mistero di queste ricchezze, passa sopra un giardino che viene meraviglioso, che viene innaffiato da non si sa chi. Però
un intero lago di lacrime è abbastanza
ma sai perché? Perché diventa per la prima volta, per noi ascoltatori, ma forse anche per lei personaggio, una premonizione rispetto a un destino ineludibile verso cui è veramente trascinata.
Allora, prima di dare l'annuncio di questi concerti, ti chiedo un'ultima cosa sul nostro ultimo ascolto. Parlavamo di luce, di rapporto, quindi delle stagioni della giornata. C'è un rapporto anche su questo
la
ascolto?
La drammaturgia è molto asciutta, l'abbiamo visto. Sono due personaggi per una sequela di porte che si aprono, motivo che lo penalizzò, abbiamo visto. Quindi, in realtà, lui ancora questa asciuttezza a delle forme musicali molto precise, e anche a dei colori, delle ambientazioni, che... come lo fa, in parole povere, per farla breve, come dire, legando ogni situazione a varie tonalità. Ci sono tonalità molto opposte, quindi il do maggiore è quella della luce e il fa diesis minore è quella della morte, del lutto, del lugubre. E questa bipolarità l'ascoltiamo proprio bene nel momento di transizione verso l'apertura della quinta porta, che nasconde il più grande dei miracoli di queste porte misteriose. Cioè, addirittura si spalanca, tu giustamente mi dicevi una finestra, non una porta, è vero, perché ci troviamo davanti l'intero regno di Barba Blu, quindi meraviglioso.
Allora ce lo ascoltiamo, ma io vi ricordo l'appuntamento di martedì 8 giugno e mercoledì 9 giugno alle ore 19:30 presso l'Auditorium Manzoni di Bologna con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Juraj Valčua e Zemere Diyeshek, soprano e baritono.
Marco, io i biglietti li ho presi per tutti e due, quindi aspettiamo i nostri ascoltatori in platea.
Un saluto da Marco Pedrazzi.
E da Diego Tripodi.
Ursacutus.